In quei giorni, abbiamo sentito poco fa nel Vangelo, Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Come Maria, anche noi questa mattina ci siamo messi in viaggio, anche noi abbiamo camminato verso questo santuario e in realtà, guardando alla nostra vita, noi ci rendiamo conto che siamo delle persone che sono sempre in cammino. Il nostro mettersi in viaggio fa un po' parte della nostra natura di uomini e fa parte anche della nostra natura di cristiani, cioè ognuno di noi è un pellegrino. E questo è un aspetto essenziale della nostra esistenza. Se non vogliamo buttar via la vita, dobbiamo essere delle persone che sono in viaggio, dobbiamo interpretare la nostra vita come un cammino. E se è davvero così, non possiamo sfuggire a due domande fondamentali che ci siamo posti tante volte e tanti l'hanno fatto prima di noi, e cioè da dove veniamo e dove siamo diretti. Sapere è importante per noi sapere quali sono le nostre vere radici e qual è la meta del nostro cammino. Spesso le persone camminano, anzi tutti camminano, dicevo, ma spesso non ci si preoccupa della meta verso la quale siamo destinati. Ma che senso ha allora la vita se noi non conosciamo lo scopo profondo della sua esistenza? L'Evangelista Luca, parlando di Maria in viaggio, dice che il suo camminare è stato spedito, è stato deciso. Maria raggiunse in fretta una città di Giuda. Questa fretta, che solitamente e giustamente viene intesa come il segno della prontezza di Maria, il segno della sua generosità nel portare aiuto alla sua cugina bisognosa. Ma è una fretta che si può intendere anche in altro modo, cioè Maria non vuole perdere tempo, e questo è proprio di chi interpreta appunto la propria vita come un cammino, di chi è consapevole da dove è partito e dove sta andando. Ed ecco allora che le radici e la meta del nostro cammino, della nostra vita, non possono essere che in Dio. E poi abbiamo ancora letto nel Vangelo, Maria, entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. L'uomo cammina, ma proprio perché cammina ha bisogno di una sosta, ha bisogno di un luogo dove riposare. In un certo senso la meta del nostro cammino è una casa, il luogo cioè dove le persone si ritrovano insieme e si trovano insieme perché si amano. È il luogo, la casa, dove si incontrano gioie, dolori, speranze, delusioni, ma anche dove si respira in genere una certa aria di sicurezza e di protezione. E capiamo bene non solo la casa in senso materiale, quanto piuttosto la casa in senso spirituale, quindi un luogo che è un insieme di valori profondi e fondamentali per la nostra esistenza. Ed ecco allora l'amore, la vita, la serenità, la speranza. Sono valori fondamentali di cui non possiamo farne a meno se davvero vogliamo vivere bene la nostra esistenza. E purtroppo quante persone, anche se sono piene di ricchezze, di beni materiali, non hanno però una vera casa spirituale. Quante persone sono prive di amore, di protezione, di serenità. Ancora Maria è entrata nella casa di Zaccaria e ha salutato Elisabetta. Ecco un altro aspetto, il saluto. Il saluto che è un gesto semplicissimo che mette in contatto tra loro le persone. Il saluto che è il primo passo per dire la nostra vicinanza, la nostra stima, il nostro amore per l'altro. Quante volte purtroppo non ci salutiamo? Quante volte diciamo ho tolto il saluto a quella persona perché non ci vado più d'accordo? Tra Maria ed Elisabetta c'è sì il saluto, ma c'è qualcosa di molto più grande, c'è qualcosa che va oltre l'umano per collocarsi nel mistero di Dio. Nell'incontro di queste due donne, nell'incontro in loro dei due figli che portano in grembo, Gesù e Giovanni il Battista, si nasconde l'incontro di Dio con Maria, con Elisabetta e con i loro figli. E Luca, l'Evangelista, esprime questo incontro, questa presenza di Dio con il segno del bambino che sussulta nel grembo di Elisabetta e con l'affermazione che lo Spirito Santo riempie Elisabetta. Elisabetta che dice: appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. Ecco questo Spirito Santo che riempie il cuore di Elisabetta, che santifica il bambino che porta in grembo, è lo stesso che poi fa proclamare a Maria il cantico del Magnificat che noi abbiamo pregato nel Salmo responsoriale. Maria che ringrazia il Signore per le grandi cose che Dio ha permesso nella sua esistenza. Ecco, queste due donne dunque che vengono accomunate dall'esperienza dell'incontro con Dio. Questo è il punto culminante del viaggio che ha portato Maria da Elisabetta, l'incontro con il Signore. L'incontro con il mistero di Dio, ecco questo. Questa è la cosa più importante che dovrebbe stare a cuore a ciascuno di noi. Questo è il senso del nostro camminare, della nostra vita, l'incontro con il Signore. L'uomo che, plasmato dalle mani di Dio, non può fare a meno di Lui. E allora ecco che la nostalgia di Dio non può essere tolta da noi. Certo, noi possiamo far tacere questa nostalgia di Dio, possiamo lasciarci prendere da interessi esteriori, possiamo lasciarci prendere dalle preoccupazioni materiali, dal desiderio dei beni economici, addirittura possiamo lasciarci prendere dalla paura di Dio, dalla paura di un Dio che vorrebbe toglierci la nostra libertà. E allora forse tante volte anche noi riviviamo l'esperienza del figlio il prodigo, cioè di quel figlio che esige dal padre la propria parte, la parte del patrimonio, e poi, raccolte le proprie cose, parte per un paese lontano e là sperpera tutte le sue sostanze. Ma ecco che Dio, pur lasciando fare, pur lasciando sperimentare la miseria, lasciando sperimentare tutto, Dio è lì che aspetta, mette alla prova l'uomo con la miseria, ma insegue l'uomo e cerca di fargli comprendere il suo amore di padre e di dimostrare la sua fiducia nel ritorno del figlio, dimostrandogli misericordia, dimostrandogli misura, cercando di fargli capire che che la vera libertà, che la felicità è piena, noi la troviamo solamente in Dio. Ecco allora che la nostalgia di Dio che è nel cuore di ciascuno di noi diventa ricerca, diventa desiderio, diventa il bisogno necessariamente di incontrarsi con Dio e con il suo amore. E questo aver bisogno di Dio determina anche l'incontro con gli altri. Il pellegrino è uno che esce dalla propria casa, è uno che esce dal proprio ambiente, dai suoi impegni per andare incontro, e va incontro a Dio, va incontro anche al prossimo. Ecco allora l'invito a uscire dalla nostra indifferenza per aprire gli occhi alle necessità degli altri, per assumere con più generosità la nostra responsabilità di fronte alla Chiesa, di fronte ai fratelli. Noi siamo qui oggi, siamo i primi in questa giornata ad invocare Maria, siamo i primi ad incontrarla in questo giorno di festa. Ecco, a lei allora vogliamo affidare la nostra vita. Lei che tante volte è stata con Gesù, a lei chiediamo di aiutarci. Le chiediamo di aiutarci ad arrivare al Signore e insieme al Signore di arrivare ai fratelli.